Allora, non so bene come dire, cioè qualche pensiero sparso con qualche proposta finale, ma così tutto molto superficiale. Dunque, per me non è cambiato granché, nel senso che io ho continuato ad andare a lavorare regolarmente, quindi ho beneficiato quasi dell'azzeramento del traffico. Riuscivo ad essere in ufficio in 20 minuti, altrettanto per tornare indietro. Ma quello che è stato il tratto che mi ha sempre accompagnato è stato un po' il pensiero che tutto fosse momentaneo, come lo credo ancora, ma si tratta solo di definire la lunghezza temporale, e che quindi tutto sarebbe poi tornato come prima. E quindi mi sono messo. Adesso forse questo è anche un po' il mio carattere, con buona pace mi sono sottomesso un po' alle cose che ci venivano dette di fare, mi sono sottomesso a non riuscire più ad andare a messa, ma senza grosse preoccupazioni, insomma, io non ho avuto tutti questi pensieri dell'assenza della messa, ci saremmo ritornati a messa. Mi sono sottomesso al dover rimanere a casa, cosa che ho anche apprezzato, il fatto del sabato e della domenica senza avere nessun impegno da dover assolvere, nessuna uscita in programma. Certo, venendo da una situazione privilegiata, dal lavoro, in una casa che offriva, che offre anche degli spazi adeguati per tutti quelli che siamo, e quindi mi rendo conto che può essere un po' tutto semplice. E credo veramente che tutto torni come prima. Io francamente non ho così fiducia che noi andremo ad adottare dei comportamenti virtuosi, che questa roba qua ci cambi sostanzialmente. Questo non lo credo assolutamente. Torneremo, se non nell'immediato, nel giro di qualche mese, qualche anno, a fare esattamente quello che facevamo prima. Credo, adesso potrei sbagliarmi, mi auguro anche di sbagliare. E quindi a livello politico mi sembra che dei presupposti comunque per qualche cambiamento ci possano essere, soprattutto me lo auguro in ambito europeo, dove forse questa questione che questa roba qui ha colpito tutti, ma veramente tutti, anzi forse ha tralasciato, non si sa bene, però quelli che prima noi mettevamo un po' da parte, sembra che siano quelli un po' più indenni, no? Quindi penso tutto al terzo mondo, l'Africa. Adesso anche lì immagino ci siano delle cose non dette, quindi, però indubbiamente il mondo occidentale, quantomeno da quello che si è saputo, è stato colpito in maniera pesante. E quindi credo che l'Europa non debba perdere questa occasione per cambiare, chissà, vedremo. Io non credo però ormai di avere le forze, l'età e la possibilità di fare qualcosa a quel livello. Allora, c'è stata una cosa che mi ha però molto colpito ed sono state le morti da sole. Questa fin dai primi momenti è una cosa che mi è balzata subito agli occhi e dentro al cuore, e non c'è morte descritta in televisione oppure conosciuta fra amici, non in famiglia, ne abbiamo avute, grazie a Dio, per la quale non mi sia venuto in mente il Cardinal Martini quando appunto diceva che la sua grossa preoccupazione era quella di morire senza nessuno vicino, no? E quindi chiese, cosa che fece poi suo nipote, no? Chiese di essere tenuto per mano. Ecco, quella per me deve essere stata una cosa straziante, sia per chi stava tornando a casa, sia per i familiari. Ecco, quella è una cosa, insomma, che mi ha fatto molto pensare, e mi domando che cosa possa comportare in me questa roba, non lo so, vedremo. Ecco, poi la Chiesa. Anche qui, come dicevo, ho vissuto tutto con molta remissività, con rischio in realtà poi di un pochino accomodarci troppo in quelle comodità. Ci domandavamo un po' di tempo fa, con la Barbara, senti, ma quando ricominceranno le messe avremo la forza di tornare ad alzarci allo stesso orario di prima, per fortuna se sono andate avanti di mezz'ora, però. Perché in effetti, indubbiamente, sì, ci alzavamo con più agio. E quindi avevo presente la temporaneità della condizione e che saremmo, come dicevo, tornati a fare le cose di prima. Ora, da questo punto di vista, mi viene in mente che tutti i ragionamenti che si fanno adesso sulla messa, sulla partecipazione dei fedeli, sulla liturgia, sono ragionamenti che avevano diritto di esistenza anche prima, no? Certamente adesso sono emersi in maniera molto prepotente, però anche prima in realtà probabilmente c'era la necessità, no, di soffermarsi su queste cose. La necessità di soffermarsi, come veniva detto, alla responsabilità di pensare alla responsabilità del battesimo, a una chiesa più inclusiva, a una chiesa ultima, a una chiesa più misericordiosa. La necessità di pensare a queste liturgie magari molto ampollose. No, non è il Covid che ce le fa saltare fuori così e prima non c'erano, no, c'erano anche prima. Il Covid cosa ha fatto? Ha fatto appunto, credo, forse le ha fatte venire in mente un pochino a tutti, oppure le ha fatte rendere visibili un pochino in maniera più immediata a tutti quanti. E a questo punto anch'io mi associo con la Simonetta, mi sembra che diceva la bellezza non tanto della messa in streaming, che magari è quella, vabbè, se ne può parlare, quanto del vedere casa vostra, il vostro tavolone, voi quattro, e intorno provavo un pochino di invidia, no? E quindi sono queste le tre parole che mi vengono in mente, che sono familiarità e famiglia, tutte insieme, la tavola e la casa, nell'ordine che vogliamo. E allora, qualche idea e qualche proposta. Una chiesa che diventi più casa, come può essere? Una chiesa che vada più a casa, come può essere? Ripensare le messe nelle case, come, quali, le feriali, la domenica, non lo so. Una messa con un maggiore coinvolgimento dei fedeli, perché in effetti si è vissuto in maniera troppo grossa la passività, no? E quella è un po' la passività della messa, oltre che la mancanza della comunione, no? Dell'assemblea, ma la passività di una messa. Io non sapevo se rispondere, se non rispondere, in TV, il credo, dico, non lo dico, lo canto, non lo canto, no? Forse a Pasqua abbiamo preso fuori i libretti e seguivamo, ma le altre volte qualcuno sì, qualcuno no, insomma, e poi magari piegavi i panni mentre c'era la consacra, no, quello no, però mentre l'omelia piegavi i panni, insomma, ok, bene. E poi una messa che si rinnova. Ecco, io questo... noi, visto che siamo una parrocchia sui generis, potremmo forse prenderci anche la licenza di essere un pochino degli apripista per un rinnovamento spirituale dell'Eucaristia, dei limiti, non so cosa voglia dire, però forse adesso sono cose vecchie che si facevano a San Martino, lo spostamento dell'assemblea qui su. Può aver senso oggi, può non aver senso, se noi facevamo lo spostamento della chiesa, insomma, robe, da questo punto di vista per me questa esperienza ci deve un pochino cambiare, non tanto per quanto mi riguarda a livello sociale, a livello politico, quanto più a livello della nostra dimensione parrocchiale dello stare insieme. E quindi, ultima cosa, credo che sia, anche perché dei dubbi sono sorti, no? La Luisa diceva, facciamo qualcosa che poi ce lo dividiamo, anche noi la prima, forse a Pasqua, facemmo un pane che lo mettemmo lì davanti al video, c'è qualche foto in giro, un po' come antidoto, no? Ecco. E i ragazzi dicevano, vabbè, ma facciamola la comunione, ma non è la stessa cosa, ok? Sì, va bene, però se benedice sull'altare, ma figurati, in questa condizione trasforma anche quello che abbiamo qua. Allora forse credo che forse i prossimi giovedì della dozza, che magari non so quando potranno essere riprogrammati, potremmo riprendere un pochino questo argomento che avevamo già intenzione di fare, no? La messa, la liturgia, il significato, la sostanza, alla luce del paragrafino della regola, no? Che quello però, anche quello insomma, forse merita di essere tenuto d'occhio.
Dire qualcosa, cioè, allora, alla messa in streaming non si può partecipare, non si partecipa, cioè, si vede, ecco, a questo punto mi chiedo, alla messa che facciamo qua, che cerchiamo di fare il meglio possibile, che abbiamo fatto nel passato il meglio possibile, partecipavamo, ecco, come popolo di Dio, ecco, perché sicuramente sono sicuro che in streaming non si partecipa, si vede. Nella messa qua eravamo spettatori, anche lì. Nella messa in streaming e nelle case, soprattutto quando vedevamo nella casa, al di là che concordo anch'io che una certa invidia c'era, cioè, ovviamente, però era molto bello vedere il vostro tavolo, meno bello vedere, infatti non lo vedo io, cioè, non lo vedo adesso in chiesa, ascolto. Ecco, allora, Gianna mi sembra molto più importante ascoltare, cioè, partecipare non si può, vedere non mi interessa, perché mi vedo un film ma non vedo, certo, la messa in maschera, cioè non mi interessa. Invece ascoltare sì, ascoltare le omelie, cioè ascoltare le omelie partecipate della dozza, io ho avuto molto piacere in questi giorni di ascoltarle. Ecco, tutte queste cose. L'intervento di Sergio e non so per che strada si può fare, però certo sono un po' come dubbi, ecco.
Io avevo cercato di farmi qualche punto, poi ho lasciato a casa gli appunti. Allora, riprendo quello che ha detto adesso Gabriele, che concordo totalmente, fin tanto che la messa è stata celebrata sul tavolo in cucina, io ho partecipato stando sul quarto lato del tavolo e ho provato proprio a partecipare. Rispondevo a tutte le acclamazioni, cantavo chi c'era da cantare, alla preghiera dei fedeli, tutto. E nel momento della consacrazione mi è stato di grande aiuto uno spunto che mi aveva dato Giuseppe, e dopo l'invidia che provavo per il fatto che appunto non potessi io partecipare al sacramento eucaristico, e ho intuito che c'era un salto di qualità da fare quello che Gesù ha chiesto alla Samaritana e quello che leggiamo in San Pietro: offrite i vostri corpi in sacrificio spirituale gradito a Dio. E allora a quel momento lì della consacrazione, non potendo portare l'offerta del pane e del vino, facevo interiormente questo atto e che mi ritrovo con piacere anche adesso. E ho scoperto che forse tante messe ho perso tante occasioni in questo senso. Veniamo alla messa in streaming adesso, non è assolutamente la stessa cosa, come diceva Gabriele. Sono sempre più spettatrice e allora la seguo con poca assiduità, magari l'ascolto, anch'io ascolto, non mi soffermo nel momento della comunione, difficilmente arrivo alla benedizione finale. Reclamo una messa serale, come diceva Rosanna, perché se anche io con tutta la mia buona volontà cercassi di essere molto sveglia, molto pronta, essere quasi 6:30 non ce la posso fare, se è possibile che sia un orario inclusivo. Ecco, questo per come ho vissuto io. All'inizio ho anche pensato, anch'io non sopporto la frase andrà tutto bene, perché non è vero che andrà tutto bene, e sarà un gran travaglio, sarà una grande possibilità di svolta, ma con una grande sofferenza. Dal punto di vista ecclesiale penso che possa essere un'occasione, proprio per come diceva anche Simonetta, come ha accennato anche Sergio, vedere come il sacerdozio dei laici si esprime anche durante le celebrazioni. Atti mi ha dato modo di riflettere sul passaggio dal culto al tempio, i riti, invece una comunità che invece si trova nelle case, che si vuol bene, e ho pensato anche alla necessità di una fecondità proprio della carità. Su questo aspetto all'inizio io ho patito molto, perché per il fatto che sto a Castelmaggiore non ho potuto continuare a fare il mio servizio al piano freddo e sono rimasta a Castelmaggiore da subito, cioè dalla fine di febbraio non sono più venuta a Bologna perché c'era una limitazione territoriale, e ho un po' patito mancanza di comunità. Ho cercato Dio di farmi presente telefonando a qualcuna, specialmente donne, anche qualcuno, però non sono mai stata cercata. E in questo devo dire che non mi sono stupita di che nessuno mi abbia cercato, però allo stesso tempo dico forse bisognerebbe cercarsi, bisognerebbe cercarsi anche al di là della domenica, anche al di là della lezione, anche al di là della messa. E forse, come diceva Barbara, potrebbe essere un'occasione per pensare anche di fare delle cose, semplicemente vedersi per vedersi. Io avevo invitato le donne a casa mia, poi è stato impossibile perché è precipitato tutto, dovevamo vederci in febbraio, poi è saltato tutto. Un'altra cosa che invece riguarda sempre la comunità, penso che adesso questo periodo che ci sfida a cercare di vivere la carità anche verso l'esterno, e forse almeno io che sono tra i fortunati che ha il lavoro fisso perché sono dipendente, mi sono detta forse ci potrebbe essere un modo di fare una colletta per sostenere le famiglie che il lavoro non ce l'hanno, che magari fanno fatica anche ad andare a fare la spesa, a comprare le cose indispensabili. E per quanto riguarda la società, ecco, io non vorrei essere pessimista come Sergio, io vorrei sperare che questa crisi sia una crisi che fa germogliare qualcosa di nuovo. Penso al lavoro dove le persone devono essere al primo posto, deve essere prima la persona del profitto, prima la persona dell'affare. E penso a una vita più lenta, perché abbiamo sperimentato un po' tutti la qualità del tempo che abbiamo avuto, tempo che avevamo modo di spendere senza andare avanti e indietro, bruciare chilometri, riempirci di impegni. E una vita più lenta e più sobria, una sobrietà e una lentezza che ci rendono più umani, che ci danno il tempo per stare anche con la nostra solitudine. Io devo dire che non ho fatto molta fatica, perché tendo a essere un po' in clausura, ma ci sto bene in clausura. E questo tempo ci ha dato occasione anche di dedicare più tempo alla parola. E apprezzo moltissimo il fatto che abbiamo soprattutto iniziare in un gruppo folto il cammino sugli atti. È un bellissimo appuntamento, credo che da questo possa nascere in parte una comunità, cioè in parte possa nascere da questo una comunità più affiatata, ma questo non basta, perché abbiamo bisogno anche di conforto fraterno, di presenza, di visite, come diceva Rosanna, e di parlare anche da altro, di confrontarci. Se possiamo essere di sprone, di aiuto, perché la nostra società civile qua a Bologna faccia qualche cosa, io metterei al primo posto la sostenibilità ambientale, che comunque vuole una lentezza e una decrescita, vuole un rallentamento dei ritmi e delle aspettative, vuole che siamo tutti più sobri. E se possiamo fare una proposta che giunga a qualcuno che sia capace di rappresentare queste istanze senza cercare di fare la propria carriera, cosa che è rara, ben venga. Allora, se penso a questo tempo, per me, che sono una persona che pur essendo in pensione, però è sempre, diciamo così, non solo indaffarata dal punto di vista fisico, ma anche della testa, per cui c'ho sempre, non ho mai tempo per fermarmi a fare la lezione, non ho mai tempo, eccetera. Se devo dire due parole, sono tempo e paura. Allora, paura, perché è chiaro che credo che abbiamo tutti sperimentato la paura, insomma, la paura di quello che poteva succedere, e personalmente il fatto di fermarmi mi ha portato anche a guardare delle paure che sono dentro di noi, che sono dentro di me, che è la paura di ammalarsi, di invecchiare, di morire. E io sono stata molto colpita, come Sergio, di tutti i morti, morti da soli. Io, per me è stato molto, molto faticoso questa, anche un po' sentire, pur non cercando di stare tutto il giorno ad ascoltare tutto quello che si diceva, però quando alla sera sentivi quanti morti c'erano, poi tutta questa questione delle persone anziane, anche così, visto anche la situazione del babbo, che comunque c'è stato un momento in cui sembrava che si stesse ammalando, insomma così, poi fortunatamente no, però insomma questa cosa è sicuramente stata molto forte. Credo che questo tempo ha anche portato a guardarsi dentro di noi quello che sono le nostre fatiche, proprio anche un po' emotive. E dico tempo perché è chiaro che rispetto alla vita normale c'era una mattina in cui ti alzavi e dicevi: oggi cosa posso fare? Perché poi è così, insomma. E allora penso che questo è stato un tempo prezioso per me, un tempo anche di stare in più col Signore, per esempio per me la messa quotidiana o del Papa o del Vescovo o dei fratelli, la lezione della sera, il vespri della domenica, per me è stato un appuntamento molto importante. Penso che il mondo è bello perché vario, perché io mi sento di partecipare anche alla messa alla televisione, rispondo, canto. Quelle poche, non troppe volte in cui l'abbiamo sentita anche con la Giorgia, lo facevamo tutte e due, quindi devo dire che io ho sentito una partecipazione, secondo me questo appuntamento della mattina, di, che normalmente io non ho la messa quotidiana, meno nel mio, insomma così, pensiero, anche perché qui faccio una confessione, noi ragazzi, tutti i miei fratelli, sono stati obbligati ad andare alla messa quotidiana fino ai 15-16 anni, quindi è stata forse la forma di vivere una, come dire, una religiosità più libera nella fase adulta, insomma, quindi, però l'ho apprezzata moltissimo e devo dire che a seconda delle mattine sentivo uno l'altro e devo dire che per me è stata di grande consolazione, per cui anch'io, un po' come la Simonetta, ho sentito molta fatica quando c'è stato tutto, e come l'ha detto tanta altra gente, altre persone, anche la Rosanna, questa presa di posizione della Chiesa, e devo dire che se da un lato io sono venuta a messa, però io sto facendo più fatica adesso, quasi che è una fatica emotiva generale, cioè io devo dire che sto facendo più fatica adesso perché mi sembra di vivere una situazione di confusione dove non sai né a dar retta, non sai bene a chi dar retta, è finita, non è finita. Ci ammaliamo, non ci ammaliamo, non c'è più il contatto, la mascherina però la devi tenere, stai vicino, insomma, e anche rispetto alla messa oggettivamente è vero che noi partecipiamo alla messa, possiamo fare la comunione, ma non possiamo darci la mano. Cioè, alla fine la vita, io per esempio la carenza di abbracci delle amiche, delle persone vicine, l'ho sentito molto, proprio dal punto di vista anche fisico, quindi per ciascuno c'è la propria storia. Allora dicevo però il tempo è stato col Signore, il tempo diciamo anche con la Giorgia di decidere insieme di vedere un film che negli ultimi tempi non era così frequente, della casa, della cura della casa, insomma nei rapporti telefonici anche con persone che era tanto che non sentivo. E anche il tempo per fare questo lavoro che ho fatto online sul metodo Bonari, che io appunto insegno questo lavoro sul corpo, dove per tanto tempo tutti i giorni al pomeriggio alle 5 facevamo queste sedute, insomma, quindi sono stata molto, anche questa cosa mi ha aiutato molto. E poi riguardo alla comunità, per me sono stati due momenti molto importanti, una la settimana di Pasqua, dove col gruppo del Vangelo, di cui io sono una latitante perenne, però in quella settimana della Settimana Santa ci siamo sentiti quasi tutte le sere e abbiamo o fatto i vespri oppure poi ci siamo collegati dopo la messa del giovedì, del sabato e così, del venerdì e del sabato, e per me è stato sentire la comunità, ecco, molto forte, insomma. E anche la Pasqua vissuta io e la Giorgia così, per me è stata molto bella. Dall'altro, l'altra cosa molto semplice, però molto importante, è che nonostante avessimo elucubrato nella testa tante volte ci apriamo, non ci apriamo, eccetera, la vita ci ha fatto aprire, allora davanti alle richieste di persone che avevano bisogno è poi nato questo gruppo Marta e Maria, che è stata la risposta normale a un'esigenza della vita che ci ha fatto scavalcare tutte le nostre pregiudizi di dire lo facciamo, non lo facciamo, dobbiamo solo la sportina o dobbiamo anche fare una gran cura nell'accoglienza. È chiaro che bisogna fare tutte e due, però se uno non ha da mangiare, anche i nostri discorsi, non è che... Per cui, insomma, mi sembra che questo sia stato anche una risposta molto immediata. Ho visto nel lavoro della Simonetta, della Rosanna, che hanno lavorato di più praticamente perché stavano qui, non solo molto entusiasmo, ma molto desiderio di collaborare anche fra di noi. Quindi io di questo sono molto contenta. E penso che in questo momento, a livello più cittadino, più così, c'è davvero un senso di povertà che deve essere ricostruita, povertà sia un po' materiale, come diceva un po' la Cristina, ma credo anche di povertà di ferite da rimarginare, perché credo che pur nel battere le mani a tutti i medici, a tutti gli infermieri che hanno dato la vita per in questo momento, però ci siano anche state tante situazioni, io che ho lavorato nella sanità, di anche povertà di risposte, dove sono stati mandati anche allo sbaraglio senza la protezione giusta, e quindi questo è comunque un peso che come società ci portiamo dentro, perché è strano pensare che altre società hanno avuto molti meno morti, anche fra personale sanitario, e questa è una ferita che ci porteremo dentro in questo tempo.
Tra le varie cose richieste, tra virgolette richieste, c'era quella di individuare una o più parole o termini in positivo e negativo. Io fortunatamente o sfortunatamente ne ho individuato una sola di parola, che è normalità. Cioè in questo periodo ho pensato a quante cose normali mi mancavano, ma poi sentendo tanti che dicevano speriamo di tornare il prima possibile alla normalità, mi sono chiesto ma quale normalità? Perché la normalità di cui si parla probabilmente è quella che per alcuni versi ha determinato questo impatto tragico. Quindi mi sono detto, mi mancano tante cose, mi sono detto, mi manca tanto la serenità di Maria Antonietta che invece torna a casa tutte le sere preoccupata per il lavoro che fa, e mi mancano cose, tra virgolette, molto banali come abbracciare Giuseppe, ci penso con una certa frequenza. Concordo con quello che è stato detto quando si parlava di vedere la Chiesa come una casa. Io faccio un po' fatica a parlare della società. Per alcuni versi, anzi, diciamo per diversi versi, la mia società vorrei tanto, in parte lo sento, vorrei tanto che fosse questa comunità. Io vorrei che la mia società fosse sempre di più questa comunità. Quindi il concetto di chiesa come casa, secondo me, deve essere una sfida. Penso che in alcuni momenti in questo periodo mi sono sempre più reso conto di essere un codardo, cioè una persona poco coraggiosa, anche per cambiare alcune cose della mia vita. Penso, spero, lo desidero tanto, che questa comunità sia più coraggiosa e sia sempre di più casa.
Allora, non mi sono preparata e farei confusione anche se mi fossi preparata, quindi abbiate pazienza. Però una cosa che per noi è stata molto forte Molto importante di questo tempo è stato il ricrearsi di un'intimità molto profonda con i nostri figli. Questi tempi lunghi e questo stare insieme anche nello stesso luogo ha portato a confidenze, a giochi, a cose che erano consuetudine quando erano più piccoli e anche a cose molto profonde. Devo dire che io ho passato un triduo pasquale bellissimo, perché ero con loro. Cioè, io quando vengo a messa qua sono sempre molto addolorata che loro non sono con me. E dall'altro canto io capisco che per loro questa è una realtà adesso distante, insomma, che nella quale non si sentono a loro agio. Allora il giovedì santo, su sollecitazione, la Luisa mi aveva fatto una proposta bellissima di dire facciamo la lavanda dei piedi in casa. Io non mi sono sentita neanche di proporlo ai miei figli, ma ci siamo tagliati i capelli l'un l'altro. E questo dover stare in casa e questo vivere la liturgia in casa ha cominciato a farmi guardare la mia famiglia. Che forse il nostro modo di lavarci i piedi una volta è tagliarsi i capelli, aggiustare la bicicletta, è come se si fosse accesa una luce, che la mia famiglia per certi versi non è la famiglia che viene tutta messa, e io lo vivo, ripeto, con dolore, non ne sono orgogliosa, però che forse c'erano degli aspetti nel nostro quotidiano che potevano essere guardati in un altro modo. L'invitarsi a fare pace, il portare pazienza con chi in casa nostra ha fatto moltissima fatica, perché c'è chi si è disperato di questo tempo, come chi è stato benissimo e non voleva più uscire. Però io quel triduo li avevo lì. Pietro si è fermato a messa con noi, la Teresa passava un po', si fermava, e questo per me è stato un regalo enorme. E l'altra cosa, mi dispiace perché è una protesta che io ho già fatto in un nostro incontro, però io ci tengo molto e più ci penso più sono convinta della mia posizione. Io ho sentito moltissimi colleghi, moltissime persone che si sono avvicinate alla messa in questo periodo via televisione. Allora io credo che riconsegnare tutta questa gente alla sapienza di uno mattina sia una colpa che ci porteremo dietro. Non sarà la messa, il Papa farà una meditazione tutte le mattine, però questo secondo me ha fatto emergere un bisogno molto grande. Io vi vorrei raccontare di colleghe mai andate a messa che puntavano la sveglia per questo appuntamento con Papa Francesco, che si sono commosse alla liturgia, come diceva Marco, in piazza San Pietro. E credo che sia un problema ignorare questa cosa. Chi vuole andare a messa in presenza, chi ne apprezza la meraviglia, non è impedito. Io delle volte ho preparato la colazione, stavo per mettermi a lavorare, sotto avevo le letture, l'omelia, certo che è un'altra cosa, ma è meglio del niente, che se no io mi concedo, perché io qui alle 6 non ci vengo, 6:30, non so neanche bene l'orario. E quindi io credo che questo tempo da un lato possa anche servire per smettere di demonizzare come un po' la Chiesa, un po' questi strumenti tecnologici, che in realtà usati bene ci hanno tenuto un po' insieme. Per me l'appuntamento della sera, quando ci siamo rivisti, eravamo tutti ancora un po' uniti. Quindi di vedere le risorse di questa cosa. Spero che non si torni alla normalità, nel senso che io adoro il mio lavoro, ma sono terrorizzata perché questo tempo mi ha fatto rendere conto quanto corriamo e quanto invece siamo sempre molto affannati, quindi spero che ci serva a riflettere un pochino sui ritmi. E quindi insomma Io ho condiviso moltissime, quasi tutte quelle che sono state dette, quindi non dimentico chi invece ha fatto una fatica enorme, le violenze domestiche sono aumentate del 70%, quindi cioè, è chiaro che parlo da una situazione di enorme privilegio, di casa grande, di un po' di cortile e tutto. Però io non riesco a non riconoscere in questo periodo dei regali enormi, che per me insomma, sono stati molto preziosi. Allora, tre aspetti negativi che mi hanno accompagnato in questo periodo. Il panico. Panico perché improvvisamente, ai primi di marzo, tutte le celebrazioni eucaristiche si sono interrotte, in particolare questa. E quindi a me veniva a mancare l'unico momento veramente mio, che mi dà la forza per affrontare tutta la mia giornata. Poi è subentrata la rabbia. Rabbia per non poter soprattutto frequentare un mio nipotino che di questo isolamento ha sofferto e tuttora comunque ne soffre, insomma. E di conseguenza anche noi, cioè di nascosto ci si poteva vedere, ma non ci si poteva abbracciare, non potevamo avere il contatto fisico e questo purtroppo non c'è ancora. A questo però, ecco, è subentrata una grazia. Grazia perché a un certo punto, insomma all'inizio, poi subito, ho potuto condividere la preghiera del mattutino con due persone, tre delle volte, e questo è stato l'unica mia possibilità di pregare insieme a qualcuno. Io ho provato a scaricare tutti i sussidi della preghiera per la pandemia, però in casa mia non riusciamo a pregare insieme. Ci vogliamo tanto bene, ma non riusciamo a pregare insieme. E quindi questa è stata una grazia, alla quale poi ne è seguita un'altra. Finivamo il mattutino e dopo in parrocchia c'era la messa, a Sant'Egidio, la messa, e quindi sono stata invitata a fermarmi e mi sono fermata. È una messa per me diversa perché appunto letture diverse, quindi c'era poi la fatica di recuperare il calendario delle letture, della liturgia, insomma, di qua. Però è stata una grazia perché io non ho sofferto del digiuno eucaristico, ho potuto anche partecipare alle celebrazioni pasquali. Un po' tristemente, perché di fatto eravamo due o tre persone laici, diciamo, e il sacerdote. Quindi erano celebrazioni un po', ecco, difficili anche da partecipare, però io vi ho partecipato. Poi è subentrato un po' anche un senso di colpa, perché appunto il fatto di non riuscire a pregare in famiglia è comunque una sconfitta, e il fatto anche di fare la comunione tutti i giorni è comunque, mi sono sentita in colpa nei riguardi di tanti altri che di questo ne soffrivano, e però c'era il digiuno eucaristico e tutti partecipavano a questo digiuno eucaristico. E quindi io mi sentivo un po' diversa perché appunto non ho condiviso con nessuno questo. Mi sono tenuta la mia grazia però ecco, non ho potuto condividere. Poi c'è stato anche un senso di così, riconoscenza grande per la famiglia della Visitazione, perché tutte le omelie partecipate, tutte registrate ogni giorno, anche la messa, io seguivo la parte soprattutto della liturgia della parola e arrivavo fino alla preghiera universale, e anche quella l'aspettavo perché era un modo per partecipare un po' alla vita. E c'era sempre la preghiera per il compleanno, la preghiera per chi appunto è malato, per chi è morto in questo periodo, e quindi era un appuntamento per me, è stato importantissimo anche proprio per l'informazione e per sentirmi unita a questa comunità.
Io sono contento che anche oggi pomeriggio abbiamo potuto registrare, quindi in serata provo a mettere sul sito sia il file audio che il video, ma sono contento perché mi sembra che tutte le cose che abbiamo sentito siano vere, nel senso di un consegna a tutti di un vissuto autentico di ciascuno di noi, e quindi anche sia emersa molto chiaramente la dimensione di fatica, di prova, di paura, di solitudine, di incognita, e d'altra parte una grande improvvisa lucidità e presa di coscienza sul fatto che quello che stavamo vivendo faceva vedere con più chiarezza quello che c'era nel nostro vissuto prima, ma quello che stavamo vivendo ci aiutava finalmente a vederlo e individuarlo. Adesso faccio un esempio molto banale che possa servire appunto da promemoria, ma quando nei primi giorni del contagio tutto si è fermato e abbiamo scoperto che medici e infermieri morivano perché non avevano le mascherine e i guanti, e abbiamo visto che in coincidenza l'Italia continuava a produrre e a vendere armi. Allora, questo fatto non è un fatto accidentale. L'accidente ha reso evidente una contraddizione spaventosa, criminale. Allora, a me pare che comunque la giriamo, questa prova che stiamo vivendo, che abbiamo vissuto, ci deve comunque aiutare ad andare avanti in modo diverso. Quindi io capisco anche che si possa essere eventualmente pessimisti per resistere a certe prove, a certe fatiche, ma penso che il nostro compito come persone, come comunità religiosa e come comunità civile sia invece sperare un mondo diverso e fare di tutto per non ritornare a quella situazione e non arrenderci all'inevitabile. Perché questo significa uccidere la speranza, e invece luci di speranza si sono accese incredibilmente. Allora, non andiamo oltre, non perdiamo quello che abbiamo vissuto. Riascoltiamo l'incontro di oggi pomeriggio, ma non per essere nostalgici, ma per cercare di capire insieme i prossimi passi da fare. Per me la messa si può celebrare in qualunque ora della giornata e della notte. Non c'è veramente alcuna difficoltà. Ma non facciamo diventare l'orario della messa un problema, perché l'orario della messa dovrebbe essere semmai la soluzione di un problema, l'aiuto di un problema da risolvere. Camminiamo insieme. Abbiamo sentito la fatica di stare da soli. Almeno questo, reimpostiamolo in modo diverso. Cerchiamo altre modalità, se non ci soddisfano le attuali dico quelle di prima, di modalità di relazione tra di noi, ma scusate, chi ci impedisce di fare diverso? Facciamo diverso. Secondo me dobbiamo sentirci molto liberi sotto questo aspetto e non avere paura. Facciamo piccoli passi, ma facciamoli insieme a partire da quello che abbiamo vissuto e sentito, da quello che ci sembra vero. Io so che molte cose Quelle cose sono importanti da mantenere, non possiamo perderle per strada. La prova della malattia, per esempio, di altri o nostra. La prova della carenza, che è venuto fuori molto forte, della dimensione fisica. E non parliamo solo del rapporto coniugale, che forse è sperabile, non si è entrato in questa difficoltà, ma del rapporto con gli altri. Ci siamo improvvisamente trovati senza il contatto. E allora abbiamo capito e sentito e sofferto che una cosa che davamo per scontata era vitale per noi. Io vi supplico di non andare oltre l'incontro di stasera, nel senso di mantenere tutto, non perdiamo nulla, anche le eventuali provocazioni che fossero emerse, le proposte. Cerchiamo di costruire insieme un futuro diverso, che sia più bello per noi e per le persone che incontriamo e incontreremo ogni giorno. Adesso ci fermiamo, però, per motivo del tempo, sono 2 ore, c'è di fatto tra una settimana esatta la festa di Sant'Antonio. Quindi ci sarebbe da capire come vivere quell'occasione. Allora c'è un minimo di propostina assolutamente ridicola, che è l'offerta della disponibilità della Patrizia Lorenzelli di un mercatino in cui vendere una marea di cose che lei ha ricevuto in regalo in questo periodo. Sono soprattutto capi d'abbigliamento nuovi, non usati. E quindi questa cosa potrebbe essere fatta in quelle ore del pomeriggio di sabato ed eventualmente prolungate nelle ore della mattina. C'è il fatto che, come eravamo d'accordo da incontri che avevamo fatto insieme, io ho chiesto a Giovanni di presiedere lui la messa sabato prossimo alle 18:30. C'è il fatto che la Gabriella Visani, nonché moglie di Angelo Papa, ci regala 100 gelati monodose, dico 100, per fare festa dopo la messa, in modo sicuro, perché ognuno riceve, prende, adesso vedremo come fare a distribuirlo, il gelato e se lo mangia senza pericolo per sé e per gli altri. Dette queste cose, rimaneva il quesito di eventualmente sottolineare il fatto che i fratelli e le sorelle sono qui da 20 anni, perché siamo arrivati nel 99. Allora, se c'è ancora questo desiderio, se vi sembra che ci stia anche dopo l'incontro di oggi, il fatto che, per esempio, come stiamo facendo adesso, ci ritroviamo eventualmente qui, in sicurezza, a dirci come abbiamo fatto oggi. Oggi, banalmente, io dico, vi lancio le prospettive sulla pandemia. Beh, potremmo dire 20 anni insieme, bilancio e prospettive, e proviamo liberamente a condividere, oppure domandiamo a qualcuno di noi di fare un lavoro, cioè di preparare qualche cosa di specifico. Ci pensate e poi lunedì sera alle 21 facciamo un meet e proviamo a dare forma a sabato pomeriggio e a sabato sera. Cioè arriviamo a lunedì con delle proposte semplici, praticabili, non inventiamoci il mondo che poi non lo facciamo, delle cose che tengano conto di tutto, anche della situazione che stiamo vivendo. Chiediamo la benedizione di Dio nostro Padre, soprattutto per i più piccoli e per gli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Se qualcuno si può fermare per disinfettare l'aula in vista di domani, c'è l'occorrente in sacrestia. Gli altri sono pregati di uscire, così possiamo disinfettare l'aula per bene.